Ave Maria e ben ritrovati a tutti voi, un saluto da Fra Pietro, ben ritrovati per questo appuntamento che si tiene l'ultimo venerdì di ogni mese, un appuntamento dedicato alla conoscenza di tutti quei fenomeni religiosi, pseudo-religiosi, satanici, pseudo-satanici, insomma, tutte quelle, realtà che a noi è piaciuto catalogare, ecco, all'interno di una definizione, inganni umani e diabolici, perché tutte queste cose che proliferano oggi, che vanno dalla cartomanzia al satanismo, alla stregoneria, alla magia, alle sette, sono o l'uno o l'altro, sicuramente niente che viene da Dio e niente che conduce a Lui. E quindi nulla che conduce al bene di qua e alla salvezza eterna di là. E allora è urgente conoscere tutte queste realtà, dimensioni che proliferano, ingannano, seducono e poi, una volta che prendono piede, distruggono le vite, distruggono le famiglie, distruggono i gruppi. Bisogna, informarsi e informare al riguardo. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa, come del resto tutte le altre occasioni, di grande attualità. Non c'è nulla che non sia attuale in questa rubrica. Motivo in più per tendere l'orecchio, perché sono problemi che riguardano tutti, nel senso riguardano tutti, quantomeno al contesto in cui viviamo, riguardano più direttamente chi si trova, purtroppo, o si è trovato a contatto con una di queste o più di queste realtà. Oggi parliamo delle sette ed è qualcosa di assolutamente importante da trattare, sia per chiarire, perché con sette si dice in realtà un mondo di cose, con sette nella parola setta è racchiuso tantissimo, sia per capire la reale consistenza di un fenomeno che potrebbe sembrare innocuo perché non se ne parla a livello, dico, di agenzie di informazioni ufficiali o se ne parla molto poco e che lavorano di nascosto attraverso una rete sotterranea. Ma questo non deve far pensare che, diciamo, non ci sia, il problema e che non sia molto grave. Denunce sono state fatte e continuano a essere fatte anche da enti e associazioni che si organizzano e si sono organizzate in maniera proprio strutturata per difendere le persone da inganni e abusi che in queste sette si perpetrano. Parliamo delle sette. È bene sapere che un importante, purtroppo, canale di condizionamento psicologico e religioso e anche un mezzo di diffusione di dottrine non canoniche, eterodosse, e noi diciamo chiaramente erronee, perché tutto ciò che si allontana dalla fonte pura della rivelazione del Dio uno e trino è chiaramente falso, più o meno, ma sempre falso è costituito dalle molte pseudo-religioni basate sui più svariati culti alternativi e dalle sette. Nella concezione comune, se dovessimo definire la setta in maniera anche molto larga e generica, potremmo dire che si tratta di un raggruppamento di persone unite da un credo ideologico e o religioso pseudotale, professato in modo radicale, intransigente e talvolta in contrapposizione esplicita alla comunità dominante, al credo dominante. Ecco perché caratteristica della setta è la frammentazione, la frammentarietà. E le sette sono famose proprio per nascere ogni giorno, cioè ogni giorno nasce qualcosa di nuovo, proprio perché si costituiscono come alternative, come piccoli gruppi che si discostano dal credo ufficiale. L'ampia varietà di sette consente all'uomo di trovare ciò che più lo soddisfa e lo realizza. Ecco perché questo proliferare, proprio per cercare di rispondere ai bisogni, alle necessità, alle richieste delle persone, ma non in una maniera caritatevole, in una maniera interessata, cercare di capire i vari bisogni di volta in volta che possono cambiare per poter far presa sulle persone, poterle usare, potersi arricchire alle loro spalle e quindi non ha nulla a che fare con quella cercare di venire incontro alle persone che può essere tipico all'interno della Chiesa Cattolica, di un ministro, di un sacerdote che cerca di aiutare le persone con il contatto personale, con il colloquio, è qualcosa di molto diverso. Ma dicevamo che questa varietà di sette è un po' una carta vincente delle sette stesse, perché chiunque a un certo punto della vita si sente frustrato, pieno di problemi, sofferenze, dubbi, può andare a cercare in questo panorama immenso di sette qualcosa troverà che più gli gusta, che più si addice a sé. Quindi il pericolo di essere chiaramente di entrare in una di queste sette e poi anche di non uscirne più a volte per le pressioni, per le violenze psicologiche che si fanno è più seria rispetto magari al passato. Si riscontra un'ampia diffusione di dottrine e credi alternativi dove è tutto un reimpastare cose nuove e meno nuove. Ma alla fine in questo reimpastare c'è sempre qualcosa di diverso che si presenta come una novità. La novità, appunto, fa sempre presa sulle persone. E quindi uno dei motivi del proliferare delle sette è questa tendenza a considerare la religione sempre come un fai da te, non come qualcosa di dato a cui io devo aderire, quindi io mi devo convertire a Dio e alla sua proposta, ma cercare di convertire Dio alle mie proposte. Questo è un atteggiamento molto comune anche tra i credenti, tra virgolette credenti, perché a volte credono a modo loro. Questo continuo cercare la religione per rispondere ai miei bisogni personali è sicuramente uno dei motivi che fa proliferare e fa sviluppare le sette, perché la gente cerca un fai da te comodo, ideale e adatto. Dobbiamo considerare, cari amici, che Satana importa poco quale professione di fede, a quale professione di fede si appartenga. A Satana basta non essere, diciamo che una persona non sia cristiana, non sia cattolica, non adori l'unico e vero Dio, ogni deviazione, eresia o filosofia alternativa è ben accolta, poiché conduce o alla perdizione, o comunque devia dall'unica via annunciata da Cristo. Quindi tutto va bene, tutto è uno strumento del nemico per nuocere le persone. Ecco che le sette potrebbero essere catalogate negli inganni umani e diabolici insieme, quindi non è solo un inganno strettamente satanico, perché ci sono anche quelle, le sette diaboliche, le sette esoteriche, ci sono anche delle sette cosiddette psicosette che lavorano molto sulla psicologia per diciamo far riacquistare fiducia in se stesso nelle persone così quindi strettamente parlando non presentano un culto religioso alternativo e quindi contro il vero Dio ma è un inganno umano perché alla fine spillano soldi perché alla fine ti separano dalla comunità familiare dalle amicizie diciamo che avevi prima ti estraneano dal mondo esterno per incanalarti unicamente in quell'appartenenza settaria, quindi è un inganno umano che produce molti, molti danni alle persone. Spesso l'entrata in una setta è graduale, comincia a svilupparsi un meccanismo di sostituzione che pone l'individuo nella condizione di modificare gradualmente le basi del credo canonico con elementi estranei che finiscono per diventare il fulcro della nuova dottrina. Il passaggio è spesso impercettibile, ma inesorabile, fino a trovarsi immersi in una realtà che non ha nulla a che vedere con la sana dottrina cristiano-cattolica. I lacci spirituali prendono ormai spazio nella mente, nello spirito dell'adepto, che ben difficilmente potrà liberarsene se non con l'aiuto costante di qualcuno che preghi per lui e che cerchi di farlo ragionare sulle illusioni e sulle false concezioni. Oltre che come gruppo separato da un'aggregazione maggioritaria, la setta può essere considerata anche come un gruppo di seguaci di una persona o di un particolare credo. Di solito ogni setta, una delle caratteristiche di ogni setta è quella della presenza di un capo carismatico, ma con carisma qui non intendiamo nulla di ciò che intende la religione cattolica, quindi non è carisma un dono gratuito di Dio per l'edificazione della Chiesa, questa è la definizione di carisma cattolicamente intesa. Carismatico si intende con delle qualità particolari, delle capacità di attrarre, di legare a sé, o perché, diciamo, per le sue conoscenze, per la sua abilità, o purtroppo anche per interventi diabolici che creano dei legami mentali, spirituali. Può esserci l'uno o l'altro, ma può esserci anche l'uno e l'altro insieme. In ogni caso, ci si riconosce in un capo, in una guida. E anche questo è certamente un motivo di successo delle sette, perché oggi le persone hanno bisogno di qualcuno a cui poter far riferimento, ma qualcuno che si vede, qualcuno che si sente, qualcuno che, con cui si può entrare in contatto immediato. E le persone molto spesso vogliono o credono, si illudono di poter risolvere la propria, diciamo, il grande problema, il grande impegno della ricerca della verità, facendo quello che propone un'altra persona, in maniera critica. Poi a volte hanno qualcuno di queste persone ha la grazia di svegliarsi e dice: ma no, non funziona così. Questo mi ha detto tante sciocchezze in questi anni e io ho abdicato alla mia dignità di giudizio, di valutazione, di critica. Questo è un pericolo molto grave, però anche uno dei motivi purtroppo che in questa debolezza oggi fa presa sulle persone. Quindi queste congregazioni autonome si dedicano generalmente alla pratica di culti esoterici o di tipo magico e si propongono come alternativa alle religioni ufficiali. Spesso si caratterizzano per una spiccata chiusura verso l'esterno, proprio come sistema di autoprotezione e per sfuggire alla inquisizione che anche a livello poi dopo sociale verrebbe fatta, perché quando una setta viene scoperta da una di queste organizzazioni per proteggere, insomma, i giovani, i bambini, anche gli adulti deboli, inizia una vera e propria, chiaramente, battaglia frontale e queste sette cercano invece di rimanere, di operare quanto più possibile all'oscuro, perciò rimanere piccole o comunque dislocate, in modo da far perdere le tracce di sé. Oltre a questa chiusura verso l'esterno, che viene realizzata spesso attraverso atteggiamenti coercitivi, si caratterizzano le sette anche per lo scarso rispetto per i diritti delle persone che vi aderiscono e per i loro cari. Molto spesso viene chiesto di, se non c'è modo di far rientrare i familiari all'interno della setta, di separarsi da loro, di allontanarli, cercare di non parlare più, di non avere relazione. Questo non perché ci siano dei problemi proprio di relazione con i familiari, non si può vivere più perché idee completamente differenti, non per questo, ma proprio per una protezione. Se tu sei membro di questa setta, le cose che ti avvengono devono essere completamente tue, riservate, se i familiari non capiscono, non aderiscono, allontanali. Quindi è veramente umanamente distruttivo l'atteggiamento e l'iter che una setta di solito propone all'adepto. Si identificano le sette spesso come organizzazioni di carattere religioso, quindi oltre alle psicosette ci sono organizzazioni settarie religiose che propongono e offrono un tipo di adesione religiosa alle persone, perché questa è una necessità di sempre degli uomini, cioè credere in qualcosa di diverso dal materiale, in un qualcosa che sia pure vagamente religioso, in ogni caso però in una forma di divino, di trascendenza, anche se oggi prevale una visione di Dio immanentista, cioè come diceva il filosofo Spinoza, Deus sive natura, cioè Dio e la natura coincidono, però è sempre un modo di credere in maniera completamente traviata, però è un modo di credere che esista una divinità. Si organizzano come tali, quindi queste sette, cioè con vere e proprie tra virgolette, liturgie, culti, pratiche, insomma, religiose che costruiscono la propria dottrina basandosi sugli insegnamenti di una o più religioni ufficiali, prese ad hoc di volta in volta secondo la convenienza o l'utilità, ma poi se ne separano perché si oppongono a queste religioni ufficiali attraverso l'affermazione di nuovi principi, di nuove teorie in base alle quali istituiscono una propria autorità e stabiliscono una condotta di vita per l'adepto che si differenzia da quella del contesto sociale di riferimento. La diversità del credo religioso viene affermata con forza dal capo degli adepti, cioè tu devi sentirti un membro della setta e quindi uno che è diverso da tutti gli altri, è uno che crede e vive in maniera diversa. Però, molto spesso per appunto non destare sospetti viene proposto all'adepto di non far apparire all'esterno tutto questo, però la persona deve sempre in ogni caso essere convinta di riconoscersi in quell'aggregazione settaria. Quindi viene fatto un lavoro, diciamo, psicologico molto sottile e terribile, chiaramente, per il quale la persona adescata e che poi entra a far parte dell'aggregazione settaria deve praticamente non sentirsi più se stessa se non appartiene e aderisce a quella setta, in modo da renderla vulnerabilissima anche in seguito a una presa di coscienza di alcune cose che non vanno e quindi del desiderio di allontanarsi. Però le sette a volte rendono così vulnerabili le persone che dopo non si riconoscono più se non sono dentro quella setta. Ecco perché dicevamo inganni veramente umani e diabolici. Gli adepti si sottomettono generalmente a un rigoroso cammino di iniziazione, cui bisogna essere fedeli, altrimenti non si può diventare membri della setta, che culmina in un vero e proprio atto di conversione. Usiamo questa parola in maniera virgolettata per non banalizzarla, perché la vera conversione è quella all'unico e vero Dio. La conversione consiste nell'accettazione di principi, regole, credenze, stili di vita che pervadono tutti i gesti della vita quotidiana e può essere rappresentata da cambiamento di identità, da un abito particolare che viene indossato, oppure da un nuovo nome che viene assunto, anche solo all'interno della setta. Un'altra tendenza è quella delle persone che, pur entrando a far parte di una setta, continuano a seguire la propria religione di appartenenza. Ecco il discorso che facevo poc'anzi, cioè di non far apparire all'esterno, e quindi non bisogna sorprendersi se una persona concorde con i capi della setta, continua ad andare magari anche in chiesa, ma poi in realtà dentro, nella mente, nel cuore, è già trasformata dai principi della setta. Si sta diffondendo in effetti in questi decenni un nuovo modo di vivere la spiritualità, secondo il quale è diventato indifferente quale religione si pratichi e in quale Dio si creda. L'importante è che fa bene a me. Se fa bene a me è vero, se non fa bene a me è falso. Quindi il bene e il vero si identificano con il mio stare bene o il mio, diciamo, tornaconto personale. Soggettivismo pieno, chiaramente. Perché si pensa, si ritiene, si, diciamo, insegna anche dalle, diciamo, fonti laiche, laiciste della società, che qualunque religione può condurre alla pienezza spirituale. L'importante è che fa al caso tuo. Ecco che nascono così gruppi e congregazioni che si collocano in una zona di confine tra scienza e religione. Perché religione, abbiamo detto, tutta una serie di teorie, di dottrine. Ma se da una parte propongono questo credo religioso di volta in volta personalizzato, dall'altro promettono all'adepto una serie di certezze, una serie di cose che loro le presentano come razionali e scientifiche, cioè dovrebbero attraverso un certo iter risolvere i problemi relativi al denaro, alla salute, al successo, facilitando così il raggiungimento della felicità e della piena soddisfazione della propria vita. Ecco, questi due poli, scienza e religione, che di solito, intesi così, sono due grandi motivi di attrazione per le persone, hanno bisogno di queste due cose. Le insicurezze e le paure dell'uomo vengono strumentalizzate dai movimenti pseudo-religiosi che, avvicinando nuovi adepti e idee vecchie quanto il mondo, ma trasformati ad hoc per l'occasione, promettono strade facili per raggiungere la tanto sospirata felicità. E così magia, rituali esoterici, quant'altro, tutto diventa mezzo privilegiato per alleviare le proprie sofferenze fisiche e psicologiche, per trovare lavoro, per trovare successo negli affetti e per credere in un Dio costruito a tavolino. È opportuno segnalare, cari amici, che anche casi di persone che hanno dovuto sottoporsi ad esorcismi, secondo la testimonianza loro e degli esorcisti stessi, in seguito a pellegrinaggi da famosi santoni, spesso indiani. E qui il nome che più, diciamo, è più noto, che più facilmente viene così alla mente, è quello di Sai Baba. Io ricordo di aver letto la testimonianza molto dura di padre Gabriele Amort, deceduto nell'ottobre 2016, purtroppo, che dice di aver dovuto combattere anni e anni per liberare una persona che si era recata da Sai Baba e che era una seguace di Sai Baba. E questa persona, cioè, all'inizio era entusiasta, poi ha cominciato a usare le polverine che Sai Baba dava, ha cominciato a venerarlo, nel senso proprio prostrazioni e cose di questo genere. A un certo punto è entrata in uno stato di vera e propria soggezione diabolica, cioè posseduta. E veramente, padre Amort, raccontando di questi casi e dicendo che ne ha avuti anche altri a suo carico, di persone che hanno avuto problemi spirituali per essere andate da Sai Baba o da altri santoni, dice che Sai Baba è figlio primogenito di Satana, lo chiama così padre Amort, per dire quanto è ingannevole e distruttivo, diciamo, recarsi da questi guru, questi santoni, che chiaramente mischiano tante cose religiose, anche cristiane, per adescare i cristiani deboli, ma non hanno nulla a che fare con con la fede vera. Bisogna allora, cari amici, tenersi e aiutare le persone a tenersi alla larga dai falsi profeti travestiti da pecora che Satana fa sorgere in seno alle sette, perché con i vari prodigi che gli concede a costoro è chiaro che dice: ma quella persona è veramente illuminata, persona ha delle qualità speciali, e il demonio le sa dare, cari amici. Concede veramente delle cose anche eclatanti a livello visivo, materializzazione di oggetti, capacità di pseudo-guarigioni, inviti telepatici, eccetera, eccetera. Attraverso tutto questo il demonio riesce a legare tante anime ingenue che poi ne pagano duramente le conseguenze. Molti dei portavoci di queste sette pseudo-religioni sono veri e propri demoni incarnati, avversari di Cristo. Avversari di Cristo. Un'attenzione particolare va anche a quello di cui tratteremo però prossimamente, in una prossima catechesi, cioè le aggregazioni in cui si svolgono pratiche apparentemente innocue come lo yoga, la meditazione trascendentale, reiki e quant'altro. Anche queste sono aggregazioni, non sono vere e proprie sette, ma si presentano come un gruppo costituito in cui vengono proposte queste pratiche, queste teorie. Attenzione perché cosiddetta yoga cristiano, come denunciano personalità autorevoli, è un inganno, ma soprattutto bisogna sapere che in seno allo yoga, che si considera di solito abbastanza innocuo rispetto ad altre pratiche, si mescolano in tali casi anche riti pagani, perversioni sessuali, magia nera, meditazioni davanti a teste recise, pasti con pezzi di cadaveri non consumati dalla cremazione e altre abominevoli cose. Non è tutto lo yoga, ma ci sono anche questi casi. Quindi sono degli inganni da cui sicuramente tenersi lontani. Siamo verso la conclusione. Per rendere anche più attuale un discorso che già attuale è, dopo aver dato dei criteri teorici orientativi per capire cosa sono le sette, cosa fanno, perché proliferano, vorrei citare un articolo pubblicato dall'agenzia SIR nello scorso marzo 2019, in cui si riportano dei dati interessanti riguardo, quindi dati statistici riguardo alla presenza e alla diffusione di sette e chi sono gli interessati diciamo, principali, quindi chi è che cade vittima di queste sette, interrogando anche l'esorcista Donaldo Bonaiuto, membro del servizio antisette dell'associazione Papa Giovanni XXIII. L'articolista comincia il discorso rilevando che dall'inizio del 2018 il servizio antisette che ho citato ha ricevuto ben 2.467 richieste di aiuto, consulenza o informazioni, con una prevalenza di contatti dal nord Italia, il 39%, seguito dal centro, 32%, e dal sud, 29%. Si è passati dalle 851 richieste dell'anno 2007 alle 1.403 del 2018, con un'impennata dal mese di settembre e in corrispondenza di Halloween, riportano i dati diffusi in occasione del convegno La Trappola delle Sette, che è stato promosso dalla comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Polizia di Stato, la LUMSA e il Consorzio Universitario Humanitas. Tra le diverse tipologie settarie spiccano le psicosette, di cui vi parlavo all'inizio, che contano ben 41%, quindi con il 41% rappresentano la realtà più diffusa, seguite dai gruppi che praticano culti estremi, 30%, dalle sette magico-esoteriche 16% e da quelle pseudo-religiose 13%. Sono in aumento le vittime appartenenti a un ceto sociale alto e medio, anche questo dato è interessante, qui non gente popolana, ma gente istruita, gente magari liberi professionisti. Ebbene, ben il 55% di uomini di un ceto sociale anche elevato aderiscono alle sette. Tra le categorie più a rischio di essere adescati figurano i giovani, col 35%, gli adulti col 39%. Sono abbastanza chiaramente fuori da questo pericolo gli anziani e i bambini. Però ecco che da giovani adulti siano interessati alle sette è un dato inquietante. Mentre i problemi di salute sono tra le cause più frequenti per cui ci si rivolge a maghi e santoni, insieme a quelli anche di denaro e di affetti. Non solo sataniche, dice Don Aldo Bonaiuto, ma tutte sono diaboliche. Quindi non tutte sono sataniche, inteso come culto a Satana, come insomma un'adesione in qualche modo alle realtà demoniache, ma sono tutte diaboliche. Usando la parola diabolica in senso etimologico, diabolos, dal verbo greco diaballo, significa separare. E quindi dice Don Bonaiuto che tutte le sette, anche le psicosette che non hanno, diciamo, nulla a che fare con un credo religioso, sono diaboliche perché separano l'individuo da se stesso, dal suo ambiente vitale, dai suoi cari, dalla vita, dal lavoro. Ci sono, ha ricordato Don Bonaiuto, criminali che si beffano dello Stato, guru che si approfittano della solitudine, della debolezza, del bisogno, della sofferenza delle persone, e vittime usate e gettate, poi plagiate. Esiste, aggiunto, un mondo invisibile costituito da vittime, persone non ascoltate, che si nascondono, che si vergognano, sole, isolate, anche da molte istituzioni derise e umiliate, che ci chiedono di fare qualcosa per loro. L'appartenenza a una setta implica un cambiamento di personalità e di interessi, l'isolamento in casa e dai familiari, l'allontanamento dagli affetti, l'aggressività e l'assimilazione totale all'indottrinamento con l'idealizzazione del leader. La psicosetta, non ve l'ho definita, vorrei almeno ecco, essere chiaro su questa realtà che proprio perché è così in aumento, è un'associazione che con il pretesto di sviluppare le potenzialità inespresse di un individuo, garantendogli il raggiungimento di un perfetto equilibrio psicofisico, mette in atto nei suoi confronti tecniche di manipolazione mentale allo scopo di assicurarsi la sua obbedienza e di estorcergli denaro. E il caso famoso, uno dei casi famosi recenti, è quello di Michel Hunziker, che ha denunciato quanto l'aderenza, l'adesione a una psicosetta abbia praticamente traumatizzato e distrutto la sua vita. Lei ne è uscita, ma tanti altri purtroppo restano infelici perché non riescono a uscirne. Allora, io ho finito questa presentazione del fenomeno delle sette. In una mezz'oretta abbiamo detto, abbiamo fornito, spero, qualche informazione utile. In ogni caso, ribadisco, le sette sono un vero e proprio inganno molto molto nocivo, che sia umano, che sia diabolico. Io dico, non conta più di tanto, nel senso che è un inganno che fa male e quindi è chiaro che quello, quando si tratta di sette, di sette sataniche, di sette che anche non essendo puramente sataniche, ma sono occulte, così è peggio, perché si entra a che fare con un mondo spirituale da cui poi dopo, quando ci si pente, è più difficile uscirne. Però anche quando si tratta di manipolazioni mentali, così la persona può restare segnata a vita, insomma, da piaghe e ferite psichiche veramente terribili, senza pensare poi agli abusi che si commettono in queste, anche sessuali, quindi la persona rimane segnata. Dobbiamo saperle queste cose, dobbiamo starne lontani, invitiamo gli altri a stare lontano, anche offrendo delle spiegazioni valide, perché le persone devono sapere perché non devono fare una cosa o perché devono farne un'altra. C'è bisogno di spiegare alle persone gli inganni di oggi. E l'unica e vera soluzione non resta chiaramente, come è chiaro per tutti noi, l'adesione vera, sincera, profonda, virtuosa al credo cristiano-cattolico. Dobbiamo credere in ciò che Dio ci ha detto e vivere fortificati dalla sua grazia, la pratica dei sacramenti, la pratica delle virtù di vita. Formandoci e informandoci su tutto ciò che è la nostra fede per appassionarci e avere anche, come dire, quella fierezza dell'identità cattolica che ci terrà chiaramente lontani, uno da tutti i disturbi mentali, psichici, perché veramente Gesù guarisce, il Signore guarisce tutti noi, anche se a volte la guarigione è lunga, ma il Signore ci guarisce e ci dà quella pace che già su questa terra, che insieme alle tribolazioni però è anche il pegno di una felicità immortale nell'altra vita, e poi la fede rende stabili verso tutto ciò che è inganno, tutto ciò che ci dà quella luce per vedere ciò che è del diavolo e ciò che invece è di Dio. Con questi ultimi auguri, auguri di poter essere sempre più ferventi e nella fede, nella nostra fede, io vi lascio dandovi appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo mese per un nuovo incontro, una nuova trasmissione su questi inganni umani e diabolici. Un saluto a tutti da Fra Pietro e Ave Maria.